Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
Ed eccoci con la nostra rubrica settimanale del giovedì per andare sui territori dell'area metropolitana. Andiamo come annunciato in Mugello e salutiamo il sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Sindaco, allora affronteremo vari temi del suo territorio, ma le chiedo anche una valutazione complessiva su un appuntamento che ha visto in Mugello raccolti i sindaci dell'ANCI Toscana. Stiamo parlando dell'assemblea che si è tenuta il 14 marzo scorso. Una sua valutazione anche come presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, visto che c'era tanto interesse e attenzione nei confronti anche dei comuni più periferici e anche montani in questo appuntamento.
Beh, senz'altro è stato un onore poter ospitare l'assemblea di ANCI Toscana da noi, una presenza numerosissima di sindaci, più di 200 sindaci sui 270 comuni della regione, quindi è stata assolutamente una esperienza positiva. Ci siamo confrontati sul tema di come tenere insieme le due velocità che hanno le città e le aree periferiche. È stata un'occasione di confronto e per noi è stata anche un'occasione, tramite l'iniziativa Ambitour, di presentare l'offerta turistica del Mugello, che è ampia e articolata, a tutti gli altri 27 ambiti della regione toscana, di modo da conoscere le ricchezze che tutta la regione ha da offrire ai turisti.
La messa in rete, la sinergia dei comuni del Mugello non è solamente naturalmente declinata in ambito turistico, ma sicuramente si sta ripensando per intercettare un tipo di flusso che possa arrivare appunto fino ai vostri territori, che sono davvero un patrimonio non solo dal punto di vista ambientale ma anche storico, culturale.
Sì, assolutamente. Anche durante gli anni del Covid il turismo all'interno, ovviamente salvo le chiusure che ci sono state, ma il turismo all'interno del nostro territorio non è mai venuto meno. Il turismo nostro è un turismo soprattutto nord europeo che ha nell'ambiente e nell'espressione artistica il proprio centro. È chiaro che è un turismo sempre più esigente, spesso mancano le strutture perché la richiesta è maggiore rispetto alla disponibilità. Mancano alcuni servizi, abbiamo anche nell'occasione appunto dell'assemblea di ANCI rimarcato il fatto che oggi il digital divide, cioè la disparità di connessione internet che c'è fra città e zone periferiche, per noi non è un vezzo, non è non è un optional, è essenziale per i nostri cittadini ovviamente, ma soprattutto per i turisti che visitano i nostri territori. Quindi ci chiede di fare sempre di più, di adeguare la nostra offerta, di cercare di implementare servizi per i turisti. E su questo, per esempio, l'investimento di 5 milioni di euro per fare una pista ciclabile che dal lago di Londa arrivi fino al lago di Bilancino, 90 km di pista lungo l'asta della sede intorno al lago di Bilancino, rappresenta uno sviluppo interessante e senz'altro un'opportunità importante per il turismo.
Molto bella quest'opera, che senz'altro vorremmo approfondire poi anche in ulteriori spazi. Veniamo ad altre opere pubbliche importanti grazie anche ai fondi del PNRR. Com'è la realizzazione, i tempi, quali sono le principali opere sul territorio?
Beh, noi siamo stati particolarmente fortunati, bravi a intercettare fondi PNRR. Parlo adesso come comune di Dicomano, abbiamo circa 11 milioni di investimenti e con questi fondi riusciremo a fare opere importanti. Ne dico tre su tutte. La prima è la realizzazione di un nuovo teatro, anzi del teatro di Dicomano, che sorgerà laddove oggi ci sono gli ex macelli. Investire sulla cultura è una decisione strategica che abbiamo assunto ormai da anni. Questo è il coronamento, circa 3 milioni e 6, lavori che dovrebbero partire da qui a un mese e mezzo. Secondo intervento, quasi 4 milioni sugli impianti sportivi, di riqualificazione di tutto il complesso sportivo. Anche qua, dagli anni 80 quegli impianti non vedevano un investimento così importante. Il terzo intervento è quello delle strade extraurbane, La nostra campagna è bella perché è una campagna che vede l'uomo presente in posti non spesso non facilmente raggiungibili. Ecco, l'investimento di 1.200.000 euro circa sulle strade secondarie per rendere più semplice, più facile la vita di chi ha deciso di trasferirsi in zone come le nostre, anche questo rappresenta un aiuto e un aumento della qualità della vita non indifferente. Per fortuna siamo fra quel 30% dei comuni che è riuscito al momento a rispettare i tempi del PNRR. Poi su questo dovremmo aprire anche una valutazione, perché non si può lasciare tutto il peso delle procedure complicatissime sulle spalle dei sindaci senza che si sia affiancata all'iniziativa del PNRR anche un'iniziativa per semplificare l'enorme burocrazia che sta dietro i lavori pubblici e gli interventi grandi come questi.
E in effetti questo è un po' quello che sta emergendo nei vari confronti, nelle varie interviste con i sindaci del territorio. Davvero era uno scenario rischiosissimo dal punto di vista dell'organico delle varie amministrazioni, la mancanza di adeguate strutture in grado di far fronte alle potenzialità economiche messe a disposizione, ma che potevano non essere intercettate adeguatamente.
No, assolutamente, noi abbiamo strutture comunali che erano abituate a tutt'altro tenore di investimenti, come se un ristorante da 20 posti a tavola a tutto un tratto si trovasse 150 invitati. Gestirli non è assolutamente semplice, stiamo chiedendo molto alle nostre strutture, ma accanto a questo ci sono dei limiti che non dipendono da noi. Oggi mediamente per avere una autorizzazione ad un progetto di pubblica utilità che sia un progetto importante, che vede quindi coinvolte dalla sovrintendenza alla regione, da enti terzi fino a tutti i pareri interni del comune e dell'unione dei comuni, ecco, è un progetto che vede almeno 8-10 mesi di autorizzazione. Ricordo che i tempi del PNRR ci dicono che noi entro il giugno 2026 dobbiamo aver concluso e rendicontato tutti gli investimenti. Noi facciamo la nostra parte, i sindaci l'hanno sempre fatta e continueranno a farla fino all'ultimo giorno. Bisogna però che si sia consapevoli che se ci saranno ritardi, una parte di questi saranno senz'altro imputabile ad una burocrazia che non ha pietà nei confronti di questo tipo di interventi e di queste tempistiche.
Altro tema caldo, il caro energia. Il comune davvero è andato in aiuto con numerose iniziative rivolte alle famiglie. È nata anche la comunità energetica rinnovabile del Mugello, sempre nell'ottica dell'unione delle forze per appunto avere una ricaduta positiva in ambito locale.
Intanto c'è un tema interno. I comuni hanno lo scorso anno avuto sì dei ristori per il caro energia, ma per i propri consumi hanno attinto spesso alle riserve che avevamo. Quest'anno sarà molto complicato e sarà molto difficile, perché i ristori ad oggi stanziati dal governo sono un quinto di quelli dell'anno scorso e come immaginate il tenore delle bollette non è sceso di 4/5 rispetto allo scorso anno, quindi i comuni saranno in difficoltà, ma ciò nonostante abbiamo assunto l'iniziativa di chi poteva dare alcuni contributi alle famiglie, ma di innescare il meccanismo delle comunità energetiche. Abbiamo fatto uno studio a livello di Unione dei Comuni. In ogni comune ci sono le potenzialità per far nascere, per mettere a disposizione degli spazi e delle superfici per far nascere una comunità energetica. Da qui a qualche settimana pubblicheremo l'avviso per raccogliere le adesioni dei cittadini. Aspettiamo con ansia che il governo approvi il decreto che adesso è in fase di consultazione per definire i nuovi criteri delle comunità energetiche, perché altrimenti non avranno sviluppo. Dalla bozza di decreto mi pare si possa dire che andremo però nella direzione di consentire un maggiore sviluppo delle comunità energetiche, che rappresentano innanzitutto un cambio di culturale che si chiede ai cittadini. Certo, anche un po' di risparmio sulle bollette, ma quello che chiediamo ai cittadini è più consapevolezza nell'uso dell'energia, nei consumi, nella capacità di pensare all'interno di un sistema dove c'è chi produce e c'è chi consuma, ma la produzione è concentrata in determinate fasce del giorno. Si tratta di prendere l'abitudine, come abbiamo fatto per esempio con la raccolta differenziata, ad avere più attenzione. Questa è la grande novità delle comunità energetiche.
Dal punto di vista di una segnalazione di servizio per i cittadini, su questo immagino poi in rete civica, quando ci sarà modo appunto per i cittadini di partecipare e manifestare la loro adesione, ci saranno tutte le modalità poi di partecipazione.
Ah, assolutamente, siti dei comuni, canali social, daremo la più ampia visibilità possibile a questa iniziativa che riguarda cittadini e anche imprese.
Un'ultima iniziativa invece che mi incuriosisce, fuori dal comune, la giunta di Dicomano va sul territorio in che modo, Sindaco?
Beh, abbiamo fatto un sopralluogo ogni settimana in ciascuna zona del territorio per dare la possibilità ai cittadini di incontrarci e di dirci quali sono le problematiche, soprattutto inerenti la piccola manutenzione, il decoro urbano, le piccole attenzioni che spesso, concentrati sui grandi investimenti, rischiamo di dimenticare. Per cui abbiamo fatto qualche decina di incontri, abbiamo raccolto una serie di segnalazioni per le quali ci sarebbe bisogno di un paio o tre bilanci completi per esaudirle, ma compito nostro è anche fare delle scelte, per cui metteremo in ordine di priorità le richieste che ci sono arrivate. Confidiamo, ecco, che nell'approvazione del prossimo bilancio, del prossimo rendiconto, si possa avere un po' di avanzo di amministrazione che, se le bollette ce lo permetteranno, vorremmo proprio destinare a questi tanti piccoli interventi che devono dare la misura dell'attenzione che il Comune ha e che la Giunta ha nei confronti del quotidiano dei cittadini.
E allora alle 9:12 minuti ringraziamo per la sua disponibilità il Sindaco di Dicomano Stefano Passiatore per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Città grande, grande voci grande, e storie grande dell'area metropolitana fiorentina.
Vi lasciamo con un'ultima notizia che leggiamo in tempo reale dal televideo. Arrestata Dai Ross a Campobello di Mazara, una coppia di favoreggiatori di Messina Denaro. Sarebbero i coniugi Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri, incastrati da una foto che ritrae il boss che fuma un sigaro, e da intercettazioni telefoniche. Sono accusati di aver fornito assistenza prolungata.